Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a Te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo Tuoi, Ti chiediamo che il Tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. E Ti chiediamo ancora di farci, nella Tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi Sant'Anselmo, oggi, poi, nella sua festa. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. E attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nel nostro tenace e ormai lungo percorso sul compendio del Catechismo, stiamo avanzando sempre più, ravvicinandoci alle ultime articoli del Credo. Stiamo sugli articoli che riguardano la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Stiamo vedendo quegli articoli, quei numeri che riguardano l'universalità della salvezza, quindi la cattolicità della Chiesa in questo senso, e quindi in che senso questa cattolicità entra in gioco comunque per la salvezza di chiunque riceve la grazia della salvezza, sia in un'appartenenza diretta e esplicita alla Chiesa, sia per mille motivi involontari. Non possa essere consapevolmente ed esplicitamente, visibilmente dentro la Chiesa, ma straordinariamente, per grazia di Dio e per sua sincera volontà, riceve ugualmente i benefici della grazia, che comunque vengono dalla stessa sorgente, che lo sappia o meno, che ne abbia la consapevolezza più o meno matura, l'unica salvezza viene sempre e solo da Cristo, dalla passione, morte e risurrezione di Cristo, e di conseguenza passa attraverso la mediazione, conosciuta o meno e in che grado, solo Dio lo sa, della Chiesa. Ma ordinariamente è l'appartenenza esplicita, visibile, sacramentale, attraverso i mezzi ordinari che sono i sacramenti. Ho già riassunto in poche parole quello che stiamo per leggere, che poi conosciamo perché ce lo siamo anche ripetuti più volte. Quindi siamo al numero 169, che comincia a porsi questa domanda: qual è il rapporto della Chiesa cattolica con il popolo ebraico? C'è tutta la questione del rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, se vogliamo. Leggiamo il numero. La Chiesa cattolica riconosce il proprio rapporto col popolo ebraico nel fatto che Dio scelse questo popolo, primo fra tutti, ad accogliere la sua parola. È al popolo ebraico che appartengono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi, vedete quanti elementi. Da esso proviene Cristo secondo la carne. Gesù è nato nel popolo ebraico, di discendenza davidica. A differenza delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla rivelazione di Dio nell'antica alleanza. È l'inizio di una risposta che attende il suo compimento in Cristo, però non si esaurisce in quello. Ecco, questo numero precisa proprio che il popolo ebraico mediante la fede in Dio, e la rivelazione dell'Antico Testamento ha un rapporto unico e privilegiato con i cristiani, in quanto l'Antico Testamento è la preparazione del Nuovo. E questo è unico del popolo di Israele, perché l'Antico Testamento ce l'hanno solo loro, ed è ciò che prepara, è ciò che prepara poi e preannuncia e profetizza la nascita di Cristo. Rileggo, questo numero precisa che il popolo ebraico, mediante la fede in Dio e la rivelazione dell'Antico Testamento, ha un rapporto unico e privilegiato con i cristiani, in quanto l'Antico Testamento è la preparazione del Nuovo. Allora, vediamo due facce della medaglia, per essere chiari. In questo senso, gli ebrei sono oggettivamente più vicini ai cristiani, i più vicini ai cristiani, per avere in comune la fede nello stesso Dio rivelatosi nell'Antico Testamento. Qui sì che si può parlare dello stesso Dio. Il concetto di Dio dell'Antico Testamento è il concetto di Dio che abbiamo noi, anche cristiani. In più noi abbiamo la rivelazione esplicita della Trinità, ma è sempre l'unico stesso Dio. Una concezione di fondo di Dio che è rivelata da Dio stesso. Io sono, il nome di Dio è quello, è l'essere come tale. Però c'è un rovescio della medaglia, bisogna dire anche questo, è che proprio per questa vicinanza, che è oggettiva, la negazione soggettiva invece, quando si presenta, della fede in Cristo, che è dei singoli che la rifiutano e di chi rappresenta il popolo eventualmente nel suo insieme, la negazione soggettiva della fede in Cristo, quando diviene ostinata, costituisce un fatto molto triste e grave di opposizione al dato oggettivo del legame tra i due testamenti. È chiaro che quanto più è esplicito, forte, e genetico, diciamo pure, il legame oggettivo tra Cristo e il popolo da cui proviene, quindi tra i cristiani che seguendo Cristo entrano nell'alveo delle due alleanze e quindi anche dell'antica, tanto più la parentela è stretta, tanto più è doloroso il manifestarsi della negazione di questa parentela, l'ostinazione nel volerla negare o nel volere rifiutare la discendenza che viene incentrata e istituita in Cristo. Quindi sono due i rovesci della medaglia, Cioè c'è tutta una positività all'origine che è oggettiva di legame tra i due testamenti e c'è la dolorosa tristezza là dove questo non viene riconosciuto. E quindi ci si ostina nel rifiuto di Cristo. Intendiamoci, quanti appartenenti al popolo ebraico poi hanno accolto Cristo e si sono convertiti? Ricordiamoci che nei primissimi tempi della Chiesa, Gesù stesso ha avuto tanti che lo hanno seguito quando era ancora presente tra gli uomini, ma il primo nucleo di Chiesa era giudeo-cristiano. Erano ebrei che si erano convertiti, ai quali si affiancheranno poi gli etnico-cristiani, cioè quelli di lingua greca e latina, che vengono a conoscenza del Vangelo tramite la missione degli Apostoli. Quindi, poi c'è il ramo di chi ha rifiutato, chi ha seguito le sentenze del Sinedrio, chi non è riuscito o non ha voluto comprendere e accogliere Cristo. Ecco, se teniamo presenti questi due modi di approcciare il problema, credo che ci possiamo fare delle idee chiare e dei modi giusti di affrontare il problema. Vedete qui, man mano che allarghiamo il discorso, si apre il discorso dei rapporti con le altre religioni, con le altre confessioni, seriamente impostato alla luce dell'unicità, della centralità di Cristo, dell'unicità e della centralità della Chiesa Cattolica, che in sé ha la totalità, quando altri hanno perso un pezzo di questa totalità o non hanno mai acquisita in pienezza. Questo è un modo corretto di intendere le cose. Passiamo al numero 170. Che legame c'è tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane? Perché per adesso il 169 dice: ma che parentela abbiamo noi con il popolo ebraico? Quindi che modo giusto c'è di intendere la relazione tra i due testamenti? L'Antico Testamento è una preparazione del Nuovo, è una profezia del Nuovo. Se te ne accorgi, allora diventi cristiano per forza, perché non puoi non riconoscere la continuità. E se non te ne accorgi, perdi il Messia, perdi tutto. E con le altre religioni che non sono né ebraiche né cristiane, che legame c'è tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane? Risposta del numero: c'è un legame dato anzitutto dall'origine e dal fine comune di tutto il genere umano. La Chiesa Cattolica riconosce, qui le parole sono misurate, La Chiesa Cattolica riconosce che quanto di buono e di vero si trova nelle altre religioni, là dove si trova ovviamente, viene da Dio. Ogni frazione di verità è dallo Spirito Santo, dice, cita San Tommaso spesso, almeno 17 volte, so che col cardinale Biffi ne avevamo parlato, lui aveva trovato 2 o 3 citazioni, io ne avevo trovate almeno 15-20 perché col computer era più facile trovarle, e lui mi ha detto: ma come ha fatto lei a trovarle? Dico... Omne verum a quocunque dicato la Spiritus Sancto est, cioè ogni verità, chiunque la dica, ha origine dallo Spirito Santo, perché la verità è Dio stesso. Per cui là dove ci sono, commento dopo, adesso leggo, se no ci perdiamo il filo. La Chiesa Cattolica riconosce che quanto di buono e di vero si trova nelle altre religioni viene da Dio, è raggio della sua verità. Può preparare all'accoglienza del Vangelo e spingere verso l'unità dell'umanità nella Chiesa di Cristo. Allora, qui bisogna essere chiari, anche se le cose le sappiamo, ma bisogna essere chiari. Questo numero si occupa del rapporto che sussiste tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane. Anche in questo caso, come nel caso precedente e ancora di più, occorre distinguere tra il dato oggettivo e il dato soggettivo, chiamiamolo così approssimativamente. Il dato oggettivo, che quanto di buono e di vero si trova nelle altre religioni, viene da Dio. Se io dico che 2 più 2 fa 4, che sia cattolico, che sia agnostico, che sia induista, che sia 2 più 2 fa 4, se è una cosa vera, è vera comunque. Anche se la dicesse il diavolo, San Tommaso arriva a dire che perfino il demonio può dire qualche verità, naturalmente lo fa col secondo fine di trarre in inganno, in trappola, i suoi interlocutori, ma quello è una questione, un problema suo. Va bene. Però in quanto dice qualcosa di vero, qualcosa di vero, diciamolo in termini un po' semplicistici, è rubato allo Spirito Santo, rimane vero anche se lo dice il diavolo. È potentissima questa affermazione, eh? Non è che... Il dato oggettivo che quanto di buono e di vero si trova nella religione viene da Dio. Questo buono e vero, che può essere presente, non obbligatoriamente, può essere presente, è come in un seme di verità, che non riesce poi a germogliare, a svilupparsi nella pianta intera, perché viene soffocato da tutti gli errori che ci sono attorno. Però il seme in sé è un seme buono, che poi, come nel famoso terreno arido con i sassi, eccetera, si brucia subito, non ha la possibilità di crescere perché il quadro che ha attorno è sfavorevole. Questi, per usare il linguaggio patristico, erano chiamati i semi del verbo, i semina verbi, dei quali parla San Giustino nella prima apologia, siamo nel secondo secolo cristiano. Poi viene ripreso da Sant'Ireneo, viene ripreso da tanti altri, ed è stato ripreso anche nel Vaticano II. Questo buono è vero che può essere presente come in un seme, pur mescolato a molti errori nelle religioni non cristiane, in realtà è già presente in pienezza solo nella fede della Chiesa Cattolica. Ciò che altrove si può trovare come seme, magari soffocato e rovinato da tanti altri errori, nella Chiesa Cattolica trova il terreno fertile e è sviluppato già in pienezza in tutta la pianta che da quel seme deriva. C'è la totalità, c'è la pienezza. Altrove ci può essere qualche barlume, qualche accenno, qualche cosa in mezzo a tante cose che non vanno. Il dato soggettivo poi delle convinzioni portate avanti in un senso anticristiano presso gli appartenenti ad altre religioni, quando c'è questa ostilità esplicita, voluta, fino a dire ti ammazzo appena ti incontro, facendo leva sui molti errori che le contraddistinguono. Questo è ciò che rovina tutto, se vogliamo, e rende sterile o addirittura falso il dialogo, l'incontro, il confronto, se non c'è là dove c'è almeno una sincerità e una buona volontà nel singolo soggetto. San Tommaso diceva: attenzione, che quello che oggi si chiama il dialogo, che allora lui chiamava la comunicazione, la communicatio, come in fidelibus. In fidelibus non vuole dire infedeli sono delle carogne per forza, molti sono anche delle carogne, ma vuol dire quelli che non hanno la fede, in non fidelibus, in non appartenenti alla Chiesa Cattolica. Se sono cristiani non cattolici, avremo in comune la scrittura, avremo in comune i Vangeli, il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, non avremo in comune tutti i dogmi, tutte le verità, si può cercare di intendersi sull'interpretazione e lì spesso le cose non funzionano, però su alcune cose ci si può anche intendere. Addirittura le conversioni ci sono là dove nasce la nostalgia, pensiamo a John Henry Newman, no? Per esempio, la nostalgia di ciò che ti manca, perché appartieni a una confessione non cattolica e ti accorgi, per esempio, che ti manca la presenza reale nell'Eucaristia. Quando nasce questa nostalgia, inizia la conversione e uno diventa cattolico. Sono episodi abbastanza eccezionali, però ne sono avvenuti non pochi. Addirittura ci sono le nostalgie nei non cristiani. È chiaro che certe conversioni sono difficili e anche rischiose, uno rischia la pelle in certe situazioni, però ci sono delle situazioni dove ci sono delle storie personali toccate sicuramente dalla grazia, oltre che dalla domanda di verità, perché se tu sei superficiale non ti accorgi di niente, ma se hai una domanda di verità della vita, questa ti lavora dentro, e a un certo punto senti il bisogno di farti istruire in quella pienezza di verità che ti manca e ne hai la nostalgia. E ci sono delle storie bellissime in questo senso anche. È chiaro che oggi, pur in un contesto difficile come oggi, come quello di oggi, ne avvengono anche di queste. Magari non sono particolarmente conosciute, ma ne avvengono, e questa è opera della grazia di Dio, oltre che del desiderio delle persone. Bene, attenzione, il relativizzare gli errori in nome di un falso dialogo che mette in ombra la pienezza della verità cristiana è causato da un relativismo religioso, oggi preponderante, che non giova né al bene della Chiesa cattolica e della Chiesa in genere, né al vero bene degli appartenenti ad altre religioni. Quindi questo dialogo facilone che include tutti e nasconde le cose per... sì, se nascondi la polvere sotto il tappeto, dopo un po' ti spuntano fuori gli scarafaggi, ti spunta fuori di tutto da sto tappeto. Quindi disponibilità seria da parte di chi vuol tentare questo comando. Comunque San Tommaso raccomandava molta attenzione. Solo chi ha una preparazione adeguata e una fede solida può avventurarsi in questo tipo di confronti. Non a caso lui aveva fatto la Summa contra Gentiles proprio per fornire uno strumento, un libro di formazione per coloro che, soprattutto chierici, che dovevano trovarsi a contatto con popolazioni che avevano religioni diverse, diceva, dice, noi con gli ebrei ci possiamo confrontare a partire dall'Antico Testamento. Con gli islamici, con i musulmani, possiamo almeno su base razionale, pensiamo a tutta la filosofia araba che aveva preso Aristotele dal greco, l'aveva tradotto in arabo, poi l'ha tradotto in latino e è arrivato fino ai cristiani, Sant'Alberto che fa poi tutto il lavoro di far conoscere Aristotelem Latinis, cioè, perché altrimenti era solo tradotto in arabo, eccetera, dal greco in latino, per poterlo poi utilizzare come noi oggi potremmo servirci di materiale scientifico ai fini di un lavoro di riflessione seria sulla realtà delle cose, eccetera. E dice, questo richiede una grande preparazione, per cui dice, non vi avventurate in questa roba se non avete l'ossatura sufficiente, sia di fede che di preparazione, perché altrimenti è molto pericoloso perché vi può disorientare fino allo smarrimento. Questo lui la comunicate come in Fidelibus, lui l'ha precisa in questi termini. Bene, siamo a 171, facciamo altri due numeri, poi ci fermiamo. Che cosa significa l'affermazione ben nota, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza? Extra ecclesiam nulla salus. Come va intesa? Risposta del numero 171. Essa significa che ogni salvezza viene da Cristo capo per mezzo della Chiesa, che è il suo corpo. C'è dietro tutta la dottrina, la teologia di San Paolo, qui sviluppata poi da Sant'Agostino e ripresa dai padri, da San Tommaso. Se ti salvi, non ti salvi perché credi in una religione che ha il potere di salvarti. Nessuna religione ha il potere di salvarti, cioè di restituirti la giustizia originale, il rapporto giusto, vero con Dio creatore, con te stesso e con gli altri. Se c'è una ricostruzione, questa l'ha fatta solo Cristo, per cui se tu vuoi attingere alla ricostruzione di te stesso, del tuo modo di stare con Dio e con gli altri, solo chi aveva l'onnipotenza divina, la natura del Verbo, quindi, contemporaneamente anche la natura umana, perché era l'uomo che doveva ricostruire, riparare e lasciarsi ricostruire, questo è solo Cristo. Tutti gli altri possono essere anche della brava gente, se non sono dei delinquenti, ma per quanto siano brave persone, non sono Dio. E quindi nessuno di loro può offrirti la salvezza. E se ottieni la grazia di questa salvezza, passi comunque attraverso Cristo e la Chiesa, che tu lo sappia, che con lucidità, che tu lo sappia poco o che tu non lo sappia per niente. Una volta si faceva sempre l'esempio di quello sperduto in qualche regione del mondo che non era mai stata raggiunta da nessuno, che non poteva sapere nulla della storia di Cristo, però se viveva con rettitudine e aveva dentro una domanda di verità e di risposta agli interrogativi della vita, e aveva quindi anche una luce di grazia che lo confortasse in qualche maniera e gli ispirasse delle risposte vere, tutto questo ricordati che viene sempre da Cristo. Quasi come uno che ricevesse una somma di denaro o un regalo da un benefattore sconosciuto. Tu non sai chi è, ma ciò che hai ricevuto, primo, non te lo sei dato da te stesso. Secondo, non te l'hanno dato i tuoi vicini di casa o quelli del tuo popolo, perché sono nella stessa barca come te e non hanno nessuna risposta. Ti è stato dato da quel grande benefattore della storia dell'umanità che è Cristo. Certo, ti verrebbe voglia di dire, ma lo vorrei conoscere. Questo è il passo successivo. Ma anche se tu non avessi mai la possibilità di conoscerlo, però sai che ci deve essere, perché queste cose ti sono piovute dal cielo e non te le sei date da te. Ecco, questo è l'atteggiamento religioso vero, serio, profondo che ogni essere umano può avere. Bene, leggiamo allora di nuovo la risposta senza troppe interruzioni. Essa è il compendio che sto leggendo. Essa significa che ogni salvezza viene da Cristo, capo, per mezzo della Chiesa che è il suo corpo. Pertanto non possono essere salvati quanti, conoscendo la Chiesa come fondata da Cristo e necessaria alla salvezza, non vi entrassero e non vi perseverassero. Nello stesso tempo, grazie a Cristo e alla sua Chiesa, possono conseguire la salvezza eterna quanti, senza loro colpa, ignorando il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cercano sinceramente Dio e, sotto l'influsso della grazia, si sforzano di compiere la sua volontà conosciuta attraverso il dettame della coscienza. Anche qui ogni parola è pesata, però queste parole pesate necessitano di essere un po' sciolte, di essere commentate, perché sono talmente sintetiche che contengono forse più di quello che ci si può immaginare. Allora, qualche osservazione in proposito. Il classico principio secondo il quale fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, extra ecclesiam nulla salus, va interpretato nel senso che chiunque giunga alla salvezza eterna, quindi nella condizione di beatitudine eterna in paradiso, la ottiene sempre e solo grazie ai meriti della passione di Cristo, la cui efficacia il Signore ha affidato alla Chiesa. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi non c'è nessuna religione che di sua virtù possa dare la salvezza. Verrebbe da dire, peggiorando un po' le cose, ma tanto per intenderci, se tu ti salvi nonostante tu stia dentro una religione sbagliata, non ti salvi per i meriti di quella religione. O forse anche una religione che ha qualcosa di buono, non ti salvi in virtù della tua appartenenza a quella religione. Ma verrebbe da dire, nonostante quella religione non sia quella cristiana cattolica, la grazia della salvezza ti viene comunque da Cristo. L'appartenere a una religione in cui c'è qualcosa di sano, pur con tanti errori, può in certi casi anche predisporre e aiutare. È chiaro che piuttosto che un agnosticismo e un ateismo accanito, avere una qualche forma di fede in Dio, pur con errori, può essere già qualcosa di meglio. Dipende, bisogna vedere situazione per situazione, perché ci sono anche delle religioni sataniche, non sono, non è tutto, oggi c'è di tutto veramente, cioè sotto l'appellativo religione si va dal satanismo alla stregoneria e anche atteggiamenti in senso religioso serio e profondo, ma comunque non è l'appartenenza a una religione che ti salva. La salvezza ti viene comunque attraverso Cristo e la mediazione della Chiesa, anche qualora tu non la conoscessi, non l'accettassi o addirittura pensassi di doverla rifiutare. Ma pensiamo alla conversione di San Paolo, che combatteva accanitamente la Chiesa. E poi a un certo punto la sua vita viene talmente sconvolta da un fenomeno straordinario, per cui... Però lui aveva una domanda di verità dentro, questo è il punto. Se tu non hai una domanda di verità non arriverai da nessuna parte. Tu vuoi la verità della vita. Se ti accontenti di superficialità e banalità, potrebbe succederti anche uno sconquasso e lasciarti indifferente. È difficile, ma può succedere. Quindi c'è molta... In via ordinaria... Ciò avviene attraverso l'appartenenza alla Chiesa visibile mediante i sacramenti. Via ordinaria vuol dire la normalità. Questa è la strada diretta. Se poi tu ti trovi a passare attraverso sentieri tortuosi che non sono la strada diretta, questa è la via straordinaria, ma che rimane un'eccezione. Non è che dici allora... Siccome è la via straordinaria, allora volemo se tutti bene, va tutto bene, comunque non c'è niente da fare perché tanto Dio ti salva per forza lo stesso, anche se tu non hai nessuna domanda. No, queste sono balle, assolutamente. Solo in via straordinaria, quindi eccezionale, Dio può dare la grazia che salva, attingendola comunque dai meriti della passione di Cristo, il cui tesoro è stato affidato alla Chiesa, anche a quanti non appartengono alla Chiesa visibile, senza loro colpa, che dice il numero, va precisato. San Tommaso parla in proposito di una fede implicita, di coloro che, se avessero conosciuto Cristo, avrebbero creduto e sarebbero entrati nell'appartenenza alla Chiesa visibile. Una fede implicita perché è impedita dall'essere esplicita, dalle circostanze, dalle condizioni, ma si può considerare fede implicita solo se sarebbe voluta diventare esplicita se ci fosse stata una conoscenza adeguata di Cristo e della Chiesa. Ecco, qui bisogna fare veramente una precisione, almeno io ritengo che si debba fare. Nella nostra epoca come siamo messi? Perché è questo che ci interessa, noi viviamo oggi, non siamo, diciamo, vabbè, queste cose poteva riguardare ai tempi di San Tommaso gli indiani d'America che non si sapeva nemmeno che ci fossero e quindi non potevano conoscere Gesù Cristo e allora potevano avere però una religiosità, una forma, tant'è vero che una volta che gli è arrivato l'annuncio cristiano, con la scoperta dell'America, molti di loro si sono convertiti, sono diventati cristiani. Ma nella nostra epoca, in cui tutto il mondo è globale, tutti sappiamo tutto di tutti, come siamo messi? Nella nostra epoca Cristo non è conosciuto adeguatamente in molti casi. Ciò che si sa del cristianesimo e di Cristo è ideologia, è falsità, è aberrazione, è modifica, è distorsione, non è conosciuto adeguatamente, ma quasi sempre in modo erroneo, tante volte anche da gente che frequenta la Chiesa, che ha un'idea talmente distorta del cristianesimo, anche perché di lui viene data un'immagine, una concezione totalmente falsata e quindi inaccettabile. Solo Dio può sapere chi si salva e come salvarlo per vie straordinarie se è veramente senza sua colpa. Tommaso parla anche di questa possibilità. Dice, dopo l'avvento di Cristo, essendo stato completato visibilmente e corporalmente il mistero della redenzione e predicato, tutti sono tenuti a credere esplicitamente. Se qualcuno manca chi lo istruisca, e qui la precisazione per oggi è chi lo istruisca adeguatamente. È chiaro che se tu vai, capiti in una chiesa e senti dire delle cose assurde, come si dicono oggi troppo spesso, non sei istruito adeguatamente. Ci sono delle chiese da cui viene voglia o di scappare a gambe levate, oppure dice, ma sì, può anche essere, però io non ne ho mica bisogno, perché di quella roba lì non è che faccio da me. Oppure ci vado dentro, ci sguazzo, perché tanto è una roba che non mi chiede nessuna conversione, tutto fa brodo, tutto va bene, e quindi ci posso anche stare. Ma sì, ci vado magari a Natale, a Pasqua, ma no, a Pasqua no, perché vado a fare il weekend fuori, se c'è bella stagione, ci vado a Natale. Quanta gente va a messa per Natale tante volte? Ma ben vengano, per l'amor del cielo, però digli qualcosa di cristiano in quel momento lì. Parlagli di Gesù Cristo, della nascita di Gesù Cristo, e digli chi è. Non digli semplicemente oggi è la festa del vogliamoci bene, dell'essere più buoni tutti quanti. Sì, c'è anche quello, ma è un frutto, non è la radice della pianta. Non è vabbè. Dice ancora San Tommaso, se qualcuno manca di chi lo istruisca, e io dico adeguatamente, sentite che razza di roba tira fuori San Tommaso. Dio stesso glielo rivelerà affinché non sia privato della salvezza senza sua colpa. Cosa vuol dire glielo rivelerà? Vuol dire che la grazia di Dio può ispirare nella mente di uno che è desideroso e in buona fede anche elementi di verità che non gli sono stati comunicati fisicamente da qualcuno. È una roba miracolosa, perché Dio stesso glielo rivelerà. Cioè, perché tu possa accedere alla salvezza, se tu hai un desiderio, una domanda di verità, Dio stesso glielo rivelerà. O in qualche modo con una luce interiore misteriosa che viene dalla grazia, o mandandoti incontro qualcuno che è la persona giusta al momento giusto. È una roba incredibile, eh? È il terzo libro delle sentenze, il commento alle sentenze di Pietro Lombardo. Oggi questo caso, continuo io adesso, è il più frequente, perché troppo spesso manca chi istruisca nel modo corretto su Cristo. Questo non giustifica però chiunque come una sorta di sanatoria, perché c'è troppo spesso una grossolana ignoranza colpevole. Cioè, io non mi voglio far tante domande, ma io ho il lavoro, ho tutta una serie di problemi, di cose, devo correre a destra e a sinistra, non ho tempo per fare filosofie o speculazioni religiose, quella è roba o per chi è in pensione o per chi è un sentimentale. Io, business is business, io devo tenere dietro i quattrini e i contratti e le cose, perché devo gestire un'azienda. Qui c'è una grossolana ignoranza colpevole più delle volte, che parte dal non porsi mai delle domande fondamentali sul senso della vita, sul senso delle cose, nel non cercare chi sia in grado di istruire come si conviene su Cristo e il cristianesimo. Perché uno dice, ma io non ne so tanta di sta roba, però so che c'è, allora forse perché non cercare di capirci di più? Una volta si metteva sempre un Vangelo sui comodini degli alberghi, no? C'è stata l'epoca in cui quella cosa lì nacque da un domenicano, era padre Genovesi che è morto tanti anni fa, che aveva fatto una traduzione dei Vangeli, aveva fatto un volume, un volumetto di quattro, un bel volume, elegante, rilegato, eccetera, e per una serie di accordi, allora si potevano fare queste cose, aveva fatto avere questi volumi, insomma era riuscito a fare in modo che negli alberghi, in ogni camera, sul comodino ci fosse il Vangelo. Quanta gente, a cominciare da Pierpaolo Pasolini, che prese il Vangelo e cominciò dal Vangelo di Matteo, dopo ci ha fatto il film. Cioè, ha avuto modo di accostare il Vangelo, magari non ne sapeva niente delle cose, e di arrivare a porsi una serie di domande, magari anche a convertirsi o ad approfondire quel po' che sapeva. Ecco, direi che c'è rimasto l'ultimo numero, il 172, su questo argomento, diciamo, ecumenico interreligioso, ma nel senso giusto del termine, perché qui ci sono i criteri con cui affrontare queste cose, poi si possono approfondire, chiarire ulteriormente. 172 dice: ma perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo a tutto il mondo? E c'è stato un modo superficiale di intendere la questione delle vie straordinarie della salvezza, dice: ma vabbè, insomma, Dio poi alla fine ti salva sempre, quindi è inutile andare a disturbare la gente con la missione, con l'annuncio, con tutte queste cose, questa propaganda, non è mica un partito la Chiesa, cosa facciamo? Dice, tanto poi la salvezza arriva per vie straordinarie. No, ricordi che sono straordinarie queste vie, cioè, la via ordinaria passa attraverso la Chiesa, i sacramenti e la missione, l'annuncio. Perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo a tutto il mondo? Risposta del Catechismo: perché Cristo ha ordinato, l'ha detto lui, andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo capitolo 28, versetto 19. Questo mandato missionario del Signore ha la sua sorgente nell'amore eterno di Dio, che ha inviato il suo Figlio e il suo Spirito perché vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questa è una citazione dalla prima lettera a Timoteo. Quindi, se lui che è il fondatore ha detto dovete far così, se non altro per obbedienza al capo, questo va fatto. Poi devi cercare di capire anche le ragioni per cui lo ha fatto. Bene, commentiamo un po' anche questo, poi ci fermiamo. Il mandato missionario della Chiesa, ricevuto dagli Apostoli da parte di Cristo stesso, ha proprio lo scopo di istruire adeguatamente, torniamo su questa parola. È chiaro che bisogna saperlo fare, quindi bisogna anche prepararsi per questo. Poi ognuno lo farà come può e meglio che può, e quello che non sappiamo fare noi tocca farlo direttamente a nostro Signore. Però questo adeguatamente ha una certa importanza, perché, voglio dire, da parte nostra dobbiamo prendere la cosa sul serio. Quindi questo significa impegno, significa tempo, significa studio, significa approfondimento, preparazione. San Domenico i suoi li faceva studiare. Si diceva ai miei tempi che un domenicano che non studiasse almeno 4 ore al giorno non era un buon domenicano. Adesso faccio l'esempio dei domenicani, ma perché è l'ordine tipico, ma ci possono essere altri esempi, insomma, ma voglio dire, se tu non la prendi sul serio la cosa. Istruire adeguatamente su che cosa? Su quali punti? Uno, sulla condizione di perdita della giustizia originale che coinvolge tutta l'umanità. Tu devi spiegare che cos'è il peccato originale in una maniera razionalmente seria, perché si capisca la gravità della faccenda e quindi la necessità di un intervento che rimedi. Altrimenti la salvezza è la risposta a una domanda che non si pone, e non c'è niente di più inutile della risposta, di una risposta a una domanda che non si pone. Tu devi far vedere che il problema si pone, e come se si pone, e che tutto dipende alla fine, tutti i guai dipendono alla fine da lì, e che quindi è urgentissimo che ci sia una strada per rimediare, ricostruire, riparare, e questa è la salvezza. La parola salvezza o significa questo o è una fantasia per devoti e per chi ne sente il bisogno, mentre è indifferente per tutti gli altri. Non è così. No, che non è così lo si vede dal fatto che le cose vanno sempre peggio, perché non si è preso seriamente il problema. Poi, la seconda cosa è se il problema è il danno dovuto dalla perdita della giustizia originale, che è il peccato originale, il punto chiave è la risposta, è la riparazione del danno. E questo è ciò che significa la parola redenzione, che solo Cristo ha potuto operare e di fatto ha operato, riparando, riaprendo l'accesso al giusto rapporto dell'uomo con Dio creatore. Se lo vuoi, Cristo ti riapre la porta per accedere al modo giusto di stare con Dio creatore, quindi con te stesso e quindi con gli altri, e di rapportarti a tutta la creazione, a tutta la realtà. Questa è la grazia, cioè, è la possibilità di tornare a partecipare in qualche modo di quella comunità originaria, comunione originaria che è la Trinità stessa. Poi un altro punto su cui essere istruiti adeguatamente è la necessità di condurre tutti gli uomini e le donne a una fede esplicita in Cristo Salvatore, almeno agli articoli contenuti nel credo. Bisogna che la gente sappia che cosa Cristo ha rivelato, che cosa Dio ha rivelato, che cosa ha insegnato, che cosa serve sapere sulla realtà. Questo significa restituire, ne parlavo stamattina nell'omelia, restituire il senso della realtà delle cose, come stanno realmente le cose. Mentre oggi siamo pieni di ideologia, che significa proiezione delle mie idee spesso distorte in sostituzione della realtà, della conoscenza della realtà delle cose. Ideologia al posto della verità. Ma questo danneggia, perché le cose non funzionano come io voglio immaginarmele, ma sono io che ho bisogno di imparare a conoscerle e a rappresentarmele per quello che sono. Se no non funziona. Dice, io c'ho davanti una bella macchina nuova, fiammante, eccetera. Dice, no, non mi interessa se dentro ci va benzina, GPL, ci va la corrente elettrica, devo attaccarla alla spina, no, non mi interessa. Decido io. Allora cosa finisce? Che dentro ci metto degli scarti, della robaccia, eccetera, e pretendo che funzioni. Prova a riempire il serbatoio o cosa con un carburante sbagliato che ti sei inventato tu, vedrai se funziona. Non funziona, anzi c'è il rischio che ti salti per aria se ci metti dentro delle robe esplosive. Cioè, ci vuole così poco a capirlo, è una cosa di buon senso elementare, eppure oggi non capisce nessuno sta roba. È pazzesco, non è che... Per dire fino a che punto il demonio ha turlupinato le menti umane in maniera tale da fargli pensare il contrario della realtà. Poi istruire adeguatamente in ordine all'appartenenza alla Chiesa visibile per mezzo del battesimo. Cristo ha ordinato, cita sempre del Vangelo di prima, andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in modo che appartengano alla Chiesa visibile per mezzo del battesimo e proseguano con la frequentazione dei sacramenti, che sono gli strumenti, i canali ordinari di accesso alla grazia, cioè a quella partecipazione alla vita stessa di Dio, della Trinità, che è quella di cui si ha bisogno per andare avanti, per vivere qui sulla terra, ed è quella che in pienezza non vediamo l'ora d'avere nell'eternità, perché qui tutto è così provvisorio che dopo un po' ci si stanca. È bellissima quell'espressione che c'è nell'Antico Testamento quando si riferisce ad Abramo, ai patriarchi, eccetera, che muoiono vecchissimi, e dice: morì sazio di giorni. Il tempo non gli bastava più, avevano bisogno dell'eternità. È bello, impressionante anche vedere quanti nostri maestri di vita, ognuno di noi ne ha avuti, negli ultimi tempi della loro vita parlavano sempre di Cristo, della Madonna, cioè sembrava che vedessero già un po' di più dell'eternità, e erano già quasi di là affettivamente, spiritualmente, no? E ti trasmettevano la voglia, il bisogno. San Paolo: cupio dissolvi et esse cum Cristo, non vedo l'ora, brucio dal desiderio, dalla voglia di sparire temporalmente per essere eternamente con Lui, perché solo lì c'è riposo. Mi ricordo quando ero bambino, il mio parroco anziano, io lo vedevo tante volte, aveva mal di testa, era stanco, dicevo: Monsignore, dico, è stanco, no? Un bambinetto che va a servire la messa, dice: Monsignore, è stanco. E lui mi guardava con un sorrisino così, un po' beffardo, perché era uno dall'humor inglese, un po' come Biffi, e mi diceva: ci sarà poi il riposo eterno, no? Dice, cioè, però traspariva qualcosa di più, evidentemente, lo diceva per parlare a un bambino, ma... Vabbè, adesso questi sono piccoli episodi, piccole divagazioni. Ecco, io direi che per oggi qui, questa prima parte, ci possiamo fermare. Abbiamo visto un po' tutto questo aspetto della Chiesa cattolica, cioè che è per sua natura universale, è fatta per raggiungere tutti adeguatamente, non per diluirsi nel nulla in modo da andare bene a tutti, come si ragiona troppo spesso oggi, ma raggiungere tutti, perché la linfa della vita, la linfa della verità arrivi a tutti, perché senza quella si crepa, non è possibile vivere, non si resiste, e ci si deve affogare nella droga, nella dimenticanza, alla fine non si vive, e invece abbiamo bisogno di vivere, ma vivere è Cristo, e questa è la grande risposta. Bene, io mi fermo e spero di non essere stato troppo pesante. Sì, è così. Oggi anch'io continuo a insistere molto sul fatto che oggi la preghiera è veramente lo strumento più potente. Io quando vengo a contatto con le claustrali, gli dico: guardate che voi oggi siete il perno del mondo, perché la preghiera non è irrubare il fuoco di Prometeo, insomma, agli dèi. La preghiera è la compagnia con Cristo, la compagnia con Dio, che ti permette di avere la consapevolezza, di avere la forza, di avere, cioè, il tempo speso in compagnia con Cristo è quello che tiene in piedi per fare tutto il resto, altrimenti si può rischiare un attivismo di cui non si capiscono fino in fondo i motivi, o un attivismo che può diventare narcisismo, cioè faccio tutto per compiacermi in fondo, anche quando non me ne accorgo del tutto, per cui dopo ognuno di noi fa la sua parte, nel senso che c'è chi insegna o chi ha insegnato, c'è chi costruisce cose concrete, c'è chi scrive, c'è chi, cioè ognuno applica le capacità che ha e che può per mettere a frutto e fare. Oggi abbiamo internet, abbiamo degli strumenti che ci permettono di raggiungere tutto il mondo, quindi da questo punto di vista gli strumenti ce li abbiamo, anche più di una volta, anche più di un tempo. E poi ognuno sicuramente ha la sua responsabilità, il suo grado di colpevolezza o meno davanti alla verità, e su questo c'è poco da fare. È chiaro che in un momento in cui abbiamo una Chiesa così manchevole in gran parte dei suoi uomini, la preghiera rimane l'elemento fondamentale, perché solo Dio può può risanare una situazione così provata come quella del mondo della Chiesa di oggi. Su questo io non ho dubbi, perché per quanto uno si dia da fare non può bastare, cioè si fa tutto quello che si può, ma senza di me non potete fare nulla, insomma, no? E quindi poi stiamo a vedere, a un certo punto le cose sono in mano al Signore, il Signore permette tutta questa grande prova, se non altro per far vedere che le cose senza di Lui vanno a rotoli. Quando si comincerà a capirlo, allora si potrà riprendere il filo. È molto semplice. Ma perché Dio permette tutta questa roba? Ma perché tocchiamo con mano che più ci allontaniamo dalla sorgente, più moriamo di sete. Molto semplice. Se arrivi a rendertene conto, si comincia a ragionare. E se non arrivi a rendertene conto perché non vuoi rendertene conto, sei libero. Sei libero. Nessuno ti obbliga. Anche Gesù non è corso dietro alla gente, era la gente che correva dietro a lui. La Chiesa ha il compito di andare, invece c'è una missione, la missione di Cristo è stata quella di venire presso gli uomini, questa è la sua missione. Poi il resto bisogna che se uno ha la domanda e che gli va incontro, e il Vangelo è pieno di gente che ha la domanda, no? Che va e chiede, i greci addirittura che vanno dagli apostoli e dice: vogliamo vedere Gesù, cioè ne abbiamo sentito parlare, lo vogliamo vedere, lo vogliamo conoscere, questa è la domanda. E beh, Cristo è stato messo in croce, quindi più di lui di colpi al cuore non ne possiamo immaginare. E l'unico modo per reggere questa roba qui è che questo è quella parte della croce di Cristo che è stata affidata a noi. Compio nella mia carne ciò che manca alla croce di Cristo. Non è che manchi qualcosa, è che Lui vuole che io abbia un pezzetto di quella croce per collaborare a tutto il suo piano di ricostruzione. Lui cosa ha fatto? Non è che è andato in croce per il gusto di star male, è andato in croce perché Lui ha raccolto tutti questi guai, tutti, quelli del passato, quelli del presente e quelli del futuro, li ha rimessi insieme come dei pezzi di legno che simbolicamente formano la sua croce, e di lì ha fatto rinascere l'albero della vita. Quindi questa robaccia qui è messa in proporzione alle nostre spalle, dentro la nostra vita, perché ne portiamo un pezzo anche noi, e attraverso questa fatica Lui ricostruisce la vita, ricostruisce la verità, ricostruisce la salvezza. Tutto questo ci sarà restituito in maniera chiara, esplicita, manifesta, solo nella condizione dell'eternità. Per adesso ci è dato un frammento di già, quando c'è. Se non ci si mette in questa logica qui, si crepa. Cioè, l'elemento negativo viene assunto, è Sant'Ireneo, non è ciò che non è assunto non è salvato. Tutta questa robaccia qui è presa, assunta per essere trasformata, salvata, trasfigurata. Come faccio a far capire questa cosa? C'è solo un modo, viverla. E quando si parla, che si capisca che stai dicendo delle cose che sono vere per te, non stai facendo un discorso per un altro. Non c'è predica più inutile di quella che è stata preparata per l'uditorio. Quella è una conferenza, non è una predica, al massimo. Si deve poter vedere che quello che stai dicendo è vero anche interiormente, esistenzialmente per te. Questo addirittura vale perfino poi analogamente per le conferenze, per le lezioni. Qual è la didattica migliore? Qual è il professore, il maestro più accattivante, più affascinante che tu ascolti volentieri e da cui impari? Quello che tu quando fai lezione vedi che nelle cose che lui dice c'è dentro lui, che le ha assimilate e capite e gustate, allora te le fa gustare anche te. Cioè, voglio dire, io ho fatto lezioni di fisica e matematica per tutta la vita e quando vedevo che riuscivo a appassionare gli studenti era perché gli trasmettevo qualcosa che era capito e vero e interessante per me. Allora questi qui, quando ascolti dei grandi luminari, dei grandi cose, vedi che dentro ci sono loro con tutta la loro personalità, anche quando scrivono un'equazione strampalata, no? una cosa arida come un'equazione matematica. Vedi che dentro c'è un'intelligenza, una luce. Se quello che dici è vero per te, io quando andavo ancora nelle chiese, andavo in parrocchia a San Bartolomeo, eccetera, che avevo anche la chiesa piena, avevo la percezione, non per tutti, perché se uno è ottuso e chiude la porta, però quelli che ti venivano a ringraziare, avevi la percezione che quello che avevi detto era stato percepito come vero, perché era vero per te e quindi doveva poter essere vero anche per loro, vero, vero in senso oggettivo. È tutto qui il gioco, cioè tu devi investire tutto di te stesso. Poi il resto lo fa il Signore, perché tu puoi avere, ma perfino davanti a nostro Signore Gesù Cristo c'era della gente che se ne andava indifferente. Cioè, se siete stati a Gerusalemme, quando ci si poteva andare, adesso è meglio non andarci, ma voglio dire, e giravi per quelle stradine che poi sembrano il centro di Bari, cioè alcune nostre città sono uguali, queste stradine della città antica, della città vecchia, dove ognuno fa le sue affari, mette fuori le bancarelle, c'è una confusione che non finisce mai, e magari tu passi con la Via Crucis, con la croce e i sacerdoti, eccetera, e nessuno ci fa caso perché sono abituati, cioè tutti i giorni, e continuano a vendere le loro cose, a gridare le loro robe in ebraico, in arabo, e tu vai avanti, passa, perché quando passava nostro Signore Gesù Cristo non era uguale, c'era un'indifferenza, una cosa, era il figlio di Dio, quanti non se ne accorgevano nemmeno. Poi in mezzo a tutti questi saltava fuori qualcuno che andava a domandargli qualcosa, o gli andava dietro, si formava un corteo, oppure quell'altro a Gerico che si arrampica su una pianta perché era piccoletto, Zaccheo lo voleva vedere, e quello lo chiama, lo tira giù dall'albero, dice oggi vengo a casa tua. Cioè, voglio dire, non è che adesso ai tempi di Gesù fosse tutto rose e fiori, ha conosciuto l'indifferenza, ha conosciuto l'ostilità, ha conosciuto la presa in giro degli scribi, dei farisei che andavano, adesso ti facciamo la trappola noi, no? La storiella della moglie con sette mariti e tutte queste, costruita ad arte per metterti in castagna. Eppure il nostro Signore si è divertito a creare un mondo, divertito insomma per intenderci, a creare un mondo che funzionasse così, ha preferito creare un mondo che funzionasse così piuttosto che un mondo stile orologio svizzero in cui tutto il meccanismo è... E dice perché? Perché ce lo dirà quando siamo di là. Però Sant'Ambrogio dice ha preferito creare un mondo in cui avere della gente a cui perdonare i propri peccati quando glielo chiedevano e si pentivano, piuttosto che un mondo di automi, adesso Sant'Ambrogio non usava questa parola, in cui tutto meccanicamente fosse predeterminato senza libertà. È il mistero della libertà questa roba. Più di così noi qua per adesso non riusciamo a dire, dobbiamo avere la pazienza di aspettare l'eternità. Oh, ma arriva presto, eh? State tranquilli che arriva presto. Il mistero del mare, il mare c'è perché c'è la libertà. Tu sei libero di scegliere scegliere Dio, scegliere Cristo, o libero di allontanartene. Il giovane ricco che di fronte a una proposta di pienezza rimase zitto e se ne andò. E non è che Gesù gli è corso dietro e gli ha dato un fracco di legnate per dire vieni con me. No, l'ha lasciato libero. Poi gli avrà magari, lo avrà ripescato, non lo sappiamo se, come e quando, come succede a quelli che ti tornano dopo anni e dicono ma sa, quella frase che lei mi ha detto mi ha lavorato dentro fino a non lasciarmi in pace e adesso sono qua. No? O quell'altro che una volta mi capitò, ero in confessionale, si affacciò uno alla porta, mi vide e dice io sono 20 anni che non mi confesso, ho visto che c'era lei in confessionale e mi sono sentito attirato. Questa è la grazia, che io merito zero, ero lì come un palo a aspettare. Quindi bisogna lasciare a Dio di fare il suo mestiere, come sa fare lui, mica. Noi adesso dobbiamo sopportare una bella fatica, questo sì, e vabbè. Come disse Don Giussani a quella ragazza che lo raccontava lui tanti anni fa, che andò lì e dice, ma io faccio una gran fatica. E lui le rispose, falla. Cioè, impara a vivere anche attraverso questo. Va bene. No, scusa Davide, io ti ho interrotto per impeto, ma tu stavi... È la realtà, non è che me la invento io. È la realtà. È la realtà, non è che sono io. Sì. Sì, no, è così, voglio dire, tutti abbiamo sperimentato il senso di impotenza davanti al letto di un moribondo. Davanti al letto di un moribondo, quando non c'è una via risolutiva di tipo umano, di tipo medico, di tipo... si è fatto tutto il possibile, si è fatto tutto il possibile. E si continua a fare tutto il possibile, nel senso che là dove c'è anche solo un minimo segno di sofferenza, si cerca, si chiede, arriva il medico, l'infermiera, dice ma facciamo un'iniezione di questo, facciamo tutto quello che vuoi, però sai che non basterà. Sai che non basterà. In quei momenti lì tu affidi tutto al Signore, perché... E chi non ha la fede viene a farsela prestare da te che ce l'hai. Quante volte è capitato, capitò a mio padre, è capitato a me, che tu vedi chi non ha la fede ti dice ma tu che di tu, dico ma io prego per grazie. Viene a farsela prestare da chi ce l'ha. Il mondo di oggi si direbbe che è moribondo. Ma perfino la Chiesa, se prendete l'omelia della quarta domenica di Quaresima, dove cito quel passo del Catechismo dove dice che la Chiesa morirà in croce come Cristo, che è il suo Signore, e la Chiesa sta morendo in croce. Crocifissa dal Sinedrio, dai suoi capi. Vabbè, e allora è tutto previsto, no? Certo, dà fastidio, fa star male, però è previsto. Allora, se è previsto, a un certo punto siamo nelle mani del Signore e ci fidiamo, con tutta la fatica che c'è da fare. Faccio fatica, falla. Tanto poi non durerà all'infinito. Non sarà moltissimo, ma questo è così. D'altra parte Gesù lo ha dimostrato di essere Dio, perché anche solo con i miracoli che ha compiuto, con le cose che ha detto, è difficile obiettargli la sua natura divina, insomma, no? Tant'è vero che, voglio dire, ci furono tantissime conversioni, sia durante la sua vita che dopo nella Chiesa, insomma, no? Quindi, però il mistero della libertà ovviamente rimane, per cui uno, così come il giovane ricco, si fermò e non riuscì a fare il passo. Cioè, qui c'è il mistero della libertà, cioè c'è qualcosa dentro cui noi non abbiamo l'accesso, non possiamo sondare quello che c'è dentro le persone, la coscienza delle persone, la libertà delle persone, l'anima delle persone, la mente delle persone, e ci dobbiamo arrendere, ci dobbiamo fermare. Da un lato ringraziare il cielo, perché questo significa che noi stessi siamo protetti, cioè nessuno ci può rubare l'anima, nel senso di sapere e di imporci fino in fondo ciò che non è che è solo totalmente nostro, che è la nostra libertà, la nostra coscienza. Potremmo essere condizionati da fattori esterni, potremmo essere manipolati, potremmo essere riempiti di elettrodi o di cose che tendono a forzare la nostra volontà, la nostra sensibilità, ma la radice di libertà dell'anima è intoccabile, perché non è manipolabile totalmente per via materiale, per via corporea. C'è una dimensione nell'intelligenza, nella volontà e nella coscienza che sono assolutamente immateriali e svincolate dai nostri sensi, dal nostro corpo. Questo è il cuore dell'animo umano, e quello non te lo può manipolare nessuno, neppure il demonio ti può tentare, ti può allettare, ma non può decidere per te, non può decidere per te, questo